The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
There is nothing wrong with your television set. Do not attempt to adjust the picture. We are controlling transmission. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can change the focus to a soft blur or sharpen it to crystal clarity. For the next hour, sit quietly and we will control all that you see and hear. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to the outer limits.
E benvenuti a una nuova puntata di Fantascientificast. Dietro il ponte di comando Matteo Mantovanelli,
Claudio Serena
e Omar Serafini,
che oggi dalla sezione di Atavacron ci parlerà di...
Prima di tutto, diciamo, quasi una sorta di spoiler l'hanno già avuto i nostri ascoltatori, quelli che lo hanno riconosciuto dalla diciamo intro o cosiddetta narrazione d'apertura che c'è stata prima proprio dell'inizio della trasmissione. Oggi mi volevo ricollegare, ragazzi, a una puntata un po' in là di Fantascientificast, che era stata la puntata 55, in cui avevamo parlato di una serie storica della fantascienza televisiva americana, ma non solo, e in cui avevamo parlato di quella serie che è un mito praticamente, che era Ai confini della realtà, The Twilight Zone, creata da Ross Serling, e allora avevamo accennato a un'altra serie che, se volete, poteva essere il contraltare di Ai confini della realtà, che era The Outer Limits, che era coeva. È difficile in effetti parlare della serie originale di The Outer Limits, parentesi, parliamo di serie originale perché ambedue le serie, per cui sia The Outer Limits che Ai confini della realtà, hanno avuto dei, chiamiamolo, una sorta di remake intorno agli anni 80. E come dicevo, è difficile parlare della serie originale di Outer Limits senza menzionare I confini della realtà e viceversa. Ambedue hanno contribuito in maniera decisiva a far emergere la fantascienza televisiva dall'ingenuità degli esordi. Allora parlavamo della fantascienza televisiva di allora, parliamo, diciamo, fine anni 50, primi 60, era una fantascienza molto ingenua, diciamo una super eroistica molto semplice, per cui, tanto per inquadrarci, parliamo dei canonici Flash Gordon piuttosto che Superman nella prima incarnazione, Buck Rogers, di cui tra l'altro parleremo fra non molto, e non a caso sono tutte e due delle serie antologiche. Cosa significa? Serie antologica in termini tecnici vuol dire che è una serie composta da singoli episodi autoconclusivi senza nessun legame l'uno con l'altro, e tra l'altro senza neanche un cast fisso, cioè ci sono degli attori ricorrenti nei vari episodi, però non è che li ritroviamo fissi episodio per episodio. Tutte e due le serie sono portate per la loro stessa natura a offrire una grande varietà di situazioni e idee stimolanti alle menti dei telespettatori. Già dalla partenza di The Outer Limits è bellissimo. Adesso consiglio poi ai nostri ascoltatori di andarsi a cercare, che la trovano per esempio su YouTube, la sigla proprio come era concepita. Infatti la memorabile sigla di The Outer Limits, di cui prima abbiamo sentito l'audio, era forte perché partiva praticamente con questa sorta di, come se qualcuno prendesse il controllo del televisore. E introduceva Verdor Limitz inquietante storie di alieni bizzarri, scienziati intrappolati dalle loro stesse scoperte, e rivelava di volta in volta quasi una vitalità quasi anarchica, e ciò ha consegnato proprio la serie alla storia della fantascienza televisiva degli anni 60 e secondo me non solo. Per molto tempo Verdor Limitz ha sofferto il paragone con i confini della realtà, mentre nel caso dei confini della realtà Serling, il tocco di Serling conferiva alla serie un'impronta apparentemente più sofisticata, mentre invece un esame superficiale vedeva in Verdor Limitz una sequela di mostri a basso costo intrappolati in storie confuse. In effetti però Verdor Limitz offriva molta più fantascienza della creatura di Ross Serling. Infatti ai confini della realtà toccava solo marginalmente il genere fantascientifico e aveva un viraggio più verso il fantasy e il grottesco. Forse anche perché molti autori tipo Richard Matheson e Charles Beaumont, che erano due autori principe della serie dei confini della realtà, avevano una predilezione per queste atmosfere. Mentre invece gli apologhi morali di Verdor Limitz erano invece fermamente radicati alla fantascienza classica, tanto da farla apparire veramente come una quanto di più vicino a un'antologia di racconti di fantascienza televisiva si poteva avere in quegli anni. Peccato che a tuttora la serie sia rimasta inedita in Italia. Si era parlato tempo fa, prima della chiusura, che sembrava che sembrava che i diritti erano stati presi dal compianto Canal Jimmy, che doveva trasmetterla in versione sottotitolata. Però dopodiché non si è fatto più niente, dato che Canal Jimmy sappiamo che
è morto.
Si è stato venduto dopo che è stato chiuso definitivamente, peccato. La nascita di Verdor Limitz si deve a Leslie Stevens e Joseph Stefano. Il primo era un brillante scrittore che tra l'altro si era formato come Rod Serling con le produzioni Playhouse 90 e del Kraft Television Theater. Kraft nel senso proprio di Kraft, della marca dei panini e formaggi, perché allora lo sponsor era estremamente legato con il programma che sponsorizzava. Concepì la serie ispirandosi a scienza e fantasia, Wayne Out e tra l'altro ovviamente ai confini della realtà. Mentre invece Stefano era lo sceneggiatore del celeberrimo Spike di Alfred Hitchcock, e infatti si sente il suo tocco perché in quasi tutti gli episodi ci ha messo dentro un tocco gotico, diciamo una vena, un'atmosfera molto gotica che pervade quasi tutti gli episodi. Tra l'altro Stevens aveva già lavorato con la sua Daystar Production, aveva già avuto occasione di creare una serie televisiva per il network ABC che era una sorta di moderno western, ed era intenzionato a realizzare una serie televisiva di fantascienza diversa da tutte le altre. E infatti, ai suoi occhi, ai confini della realtà, aveva ormai esaurito da tempo la capacità di sorprendere gli spettatori. Infatti, come avevamo detto a suo tempo nella famosa puntata 55, ai confini della realtà, diciamo, era partito. Le prime quattro stagioni sono eccezionali, poi aveva avuto una parabola discendente che è arrivata fino a portarlo alla chiusura. Nella primavera del 63 Stevens e Stefano sottoposero all'attenzione dell'ABC il pilot di una serie che avevano deciso di chiamare Please Stand By, e tra l'altro in effetti questo pilot aveva colpito la platea dei dirigenti della ABC diedero subito l'ok per la produzione della serie. Diciamo che oltre ad aver contribuito alla qualità del prodotto del pilot, era anche il fatto che sia Steven che Stefano soprattutto Stefano, con il suo legame con Hitchcock, aveva, come dire, aveva già dietro, come dire, una buona raccomandazione. Dalla dirigenza, però, arrivò solamente ai produttori una sola raccomandazione: bisognava mettere un mostro in ogni puntata, preferibilmente nei primi 5 minuti, perché evidentemente era proprio un problema di audience, no? Infatti
mostri,
Steve,
mostri come se piovessero.
Beh, esatto. È da lì che è nata la Monster of the Week, che è un genere di esatto, telefilm proprio ormai canonizzato in Supernatural, Grimm e tutte quelle cose così.
Tra l'altro poi i mostri di The Outer Limits di Dyer sono, ce ne sono certi che sono veramente affascinanti, ma nel senso che come sono fatte, anche qui consiglio veramente, basta una ricerca su qualsiasi motore di ricerca, scusate il gioco di parole, e vedete praticamente una sequela di mostri realizzati, che ce ne sono alcuni che sono simpatici, cioè sono talmente fatti strani che risultano estremamente simpatici.
Come lo facciamo al mostro di stasettimana? Famolo strano.
Sì,
beh, non può essere peggio di, cos'era, Gorath, quello giapponese con il tricheco.
Beh no, il magma?
Magma. Sì, magma.
No.
Magma.
Beh no, lì però stai attento, lì parliamo di una cosa che parte già trash in partenza. Qui sì, praticamente sì, ce ne sono certi ragazzi come il mitico, ce n'è uno che a me, quando l'ho visto la prima volta, ma un pochino sconvolto, poi dopo fino a ridere ogni volta che lo vedo, c'era questa razza aliena che sostanzialmente, immaginate, dei formiconi grandi grosso modo come una scatola da scarpe, mm-hmm, che avevano la faccia umana.
Ok.
Ma erano bellissimi, erano, cioè, che in teoria dovevano, come dire, terrorizzare. In pratica a me più che altro mi faceva voglia di coccolarli a un certo punto, non so se mi spiego, mm-hmm, perché erano talmente...
Ah, non so, adesso sto dando un'occhiata ai vari tipi di mostri che c'erano. Ce n'è uno che sembra una specie di incrocio tra... No, sembra Megamind, quello del cartone che era uscito
sì,
un po' di
sì,
tempo fa. Con però la faccia tristissima, ti viene voglia di andare lì e fare no, Cicci, dai, non prendertela male, sei brutto, ma non importa.
In effetti, no, è vero. In effetti, Stevens, infatti, capì che questo... fra virgolette, questo avrebbe, il fatto di avere il famoso mostro della settimana avrebbe fornito un'ottima copertura alla sua serie, consentendogli di trattare in maniera palesemente allegorica temi come il razzismo, la corsa agli armamenti, le ossessioni cospiratorie della società americana. Parliamo, ragazzi, del periodo della guerra fredda, mm-hmm, per cui immaginate, allora apparentemente c'era una tensione nervosa che si palpava. E i mostri di The Outer Limits divennero presto noti come gli orsi, proprio tecnicamente, perché negli spettacoli del vaudeville si usava tirar fuori un orso ammaestrato o un comico travestito da orso quando lo spettacolo languiva, ok? Per cui praticamente anche lì sostanzialmente venivano tirate fuori quando la serie o l'episodio era troppo celebrale, arrivava fuori l'orso o il mostro di turno, l'orso nel senso di mostro di turno, per tirar su il livello del spettacolare dell'episodio. Un'altra cosa che chiese l'ABC è quello di cambiare il nome della serie. Infatti l'anno prima, durante la crisi dei missili di Cuba, in cui tutto il mondo si era trovato di fronte allo spettro di un conflitto nucleare fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, le emittenti televisive statunitensi erano costrette a interrompere frequentemente la programmazione regolare per trasmettere i drammatici bollettini sullo sviluppo degli eventi. Questi cartelli recavano proprio la scritta «Please stand by», cioè «Per favore state in attesa». Infatti, allora l'ABC ha detto, temeva di allarmare il pubblico che avrebbe potuto confondere l'annuncio con un bollettino di guerra. Diciamo che sulla falsa riga, vi ricordate, della guerra dei mondi.
Sì, sì.
Esatto, bravissimi.
Ma infatti sarebbe stata bellissima, cioè stavo guardando, ma era perfetta fare l'intro esattamente come l'annuncio dei bollettini di guerra e partire con uno scontro a fuoco e poi far andare il telefilm per la sua strada. Cioè, tirava su tanti di quei soldi.
Però effettivamente l'essere umano è fatto per preoccuparsi, quindi a farlo una volta va bene, a farlo tutte le settimane...
No, tra l'altro, in effetti, voi, domanda adesso, scusate, faccio una pop-up, avete mai visto il film Matinée?
Il film Matinée?
Matinée, scritto come Matinée.
mi dice qualcosa.
Vi consiglio di vederlo, è abbastanza recente, che parlava sostanzialmente del periodo della guerra, della crisi dei missili di Cuba e della psicosi che c'era allora sul fatto dell'attacco nucleare imminente da un momento all'altro.
C'è
John Goodman, sì. È bellissima, ci dice, una scena mitica in cui immaginate che c'era questo il classico film cinema americano dove veniva proiettato un film di serie B di formiconi giganti e nel cinema c'era, avete presente l'effetto, lo chiamavano tipo l'effetto che faceva saltare le sedie praticamente ogni volta che c'era... Ecco. A un certo punto il fatto di saltare le sedie viene scambiato per un attacco nucleare, per cui c'è l'isteria pubblica, l'isteria della gente che esce fuori perché pensava che c'era un attacco nucleare. Comunque è da vedere come film, perché è simpaticissimo, tanto molto sottovalutato, era passato molto in sordina. Comunque secondo me è quello che più dà l'idea, ovviamente in maniera molto surreale, sopra le righe, del clima che si viveva allora con il discorso della paranoia atomica.
Mm-hmm. Ha anche una durata che ormai non sono più abituato a vedere, 1 ora e 39 minuti. Sotto le 2 ore penso non ne facciano quasi più.
No, ne fanno.
Beh, sì. Beh l'ultimo Godzilla è 1 ora e 40.
Vedi, è più di 1 e 39.
Ma è meno di 2 ore, Matto.
Comunque, in effetti, Stevens a un certo punto, per quanto volesse certamente generare la curiosità degli spettatori, ha accettato di cambiare il titolo in Beyond Control, cioè oltre il controllo, per poi optare per il più misterioso The Outer Limits. Il 16 settembre 63, per cui diciamo è da poco passato l'anniversario, andò in onda The Galaxy Being, che è una versione definitiva dell'episodio pilota. Da quel giorno, 1 ora alla settimana, la voce controllo, che sarebbe quella che abbiamo sentito all'inizio della puntata, avrebbe preso possesso dei televisori degli assedio spettatori di The Outer Limits, proponendo, o più precisamente imponendo, una varietà di storie emozionanti. Non v'era un conduttore come per le serie antologiche. Stevens ebbe l'intuizione di eliminare del tutto questa figura, cioè il conduttore sarebbe nelle serie antologiche, era per esempio in Ai confini della realtà, era lo stesso Serling che introduceva e concludeva la storia, la puntata, l'episodio, mentre qui praticamente Stevens lo cancella del tutto.
Era Hitchcock dei suoi telefilm quando cominciava con l'ombra.
Bravissimo. Sì, no, lì proprio Serling, certe volte o lo sentivi come voce o addirittura a partire dalla terza stagione in maniera saltuare, però soprattutto nella quarta lo vedevi proprio lui fisicamente, che introduceva proprio di persona la puntata e la chiudeva. Per intenderci, eliminando questa figura, in The Outer Limits la puntata sarebbe stata introdotta da una misteriosa entità incorporea, la famosa voce controllo, e un punto bianco pulsante che mutava rapidamente in una forma, in un'onda sinusoidale, avrebbe accompagnato la narrazione d'apertura. Stefano, che aveva declinato l'offerta di ricoprire il ruolo di Cicerone, scrisse i testi per le narrazioni di apertura e di chiusura della voce di controllo di tutti gli episodi della seconda stagione. E qui è bellissimo perché c'è un aneddoto che raccontato dallo scrittore ne dopo, in cui una telespettatrice scrisse alla NBC lamentandosi del fatto che la voce non le aveva restituito il controllo del televisore, e la lettera terminava in questa maniera: fa, le linee verticali della televisione hanno avuto dei problemi di allora e penso proprio che dovete pagare la riparazione. Lasciamo altri tempi.
Non che oggi sia meglio.
Ecco. Sotto l'ispirata produzione di Stefano, la prima stagione di De Vita ad episodi memorabili come The Six Finger, The Man Was Never Born e altri. E nonostante l'esiguità del budget, l'intraprendenza e la bravura del cast e della troupe rendevano ciascuno di questi viaggi, chiamiamoli, veramente un'esperienza oltre i limiti. Persino la presenza dei famosi orsi mostri, che erano davvero sotto costo, e se volete è veramente l'aspetto più facilmente criticabile della serie.
E ti posso dire che guardando gli occhi di questi mostri, cioè, era più credibile se avessero utilizzato le caramelle a forma di uovo al posto degli occhi.
Sì, erano un po' plasticoni.
Un filino.
Molto plasticoni, molto. Però non intaccava in sé, se volete, passandoci sopra, non intaccava l'originalità delle storie. Infatti, The Outer Limits mirava proprio al cervello degli spettatori e centrando frequentemente il bersaglio. L'ultimo episodio della stagione dimostra quanto l'influenza di Stefano fosse diventata preponderante. E infatti The Form of Things Unknown, che ha una trama molto sinistra, offriva delle immagini oniriche e surreali tipiche dell'immaginario dello scrittore, e tra l'altro furono girate due versioni di quell'episodio, una per The Outer Limits, che conservava più elementi fantascientifici, e una che era destinata a diventare il pilot di una nuova serie incentrata sul fantastico più inquietante, chiamata The Unknown. Però questa serie non venne mai prodotta, però l'ABC riciclò il tema musicale d'apertura e il design del titolo per Gli Invasori, per cui, come dire, non si butta via mai niente. Dopo la prima stagione, nonostante i buoni risultati degli ascolti, The Outer Limits soffrì la sorte di molte altre serie televisive di valore. Inspiegabilmente, infatti, la NBC decide di cambiare il giorno di messa in onda, passando dal lunedì al sabato sera, dove dovrebbe aver dovuto fronteggiare la concorrenza proiettiva del Jackie Gleason Show. Tra l'altro Steven e Stefano si incavolarono molto di questa decisione del network, lasciarono praticamente la produzione e l'onere della produzione passò nelle mani di Ben Brady, uno dei dirigenti che aveva originariamente approvato l'idea di Please Stand By. Brady cambiò sostanzialmente lo stile della serie, cercando di virare nuovamente l'impronta delle storie verso la pura fantascienza. Infatti quasi metà dei suoi episodi furono adattamenti di racconti di fantascienza di autori come Clifford di Simac e Jerry Saul. Sfortunatamente però il budget venne ulteriormente ridotto all'osso, la musica e la stessa sigla d'apertura ancora rese più spartane. La qualità degli episodi media scese. Però in realtà proprio questa stagione, se volete, produsse due autentiche gemme come Soldier e soprattutto Demon with the Glass Hand. Dopo vedremo una chicca su questo Demon with the Glass Hand, su questo episodio. Tutte e due opera del grande Erland Ellison e vincitrici tra l'altro del prestigioso premio Hugo. E dopo però solo 17 episodi prodotti la seconda stagione, i bassi indici d'ascolto condannarono The Outer Limits a un prematuro oblio dai teleschermi. Come vi dicevo, in effetti è difficile parlare di The Outer Limits senza menzionare i confini della realtà. Nel 95, decidendo di produrre una nuova serie antologica ispirata al format creato da Steven e Stefano, la casa di produzione Showtime offrì a The Outer Limits l'occasione della rivalsa nei confronti della serie di Serling. Però, mentre la nuova incarnazione dei confini della realtà aveva clamorosamente fallito, parliamo ovviamente di edizioni degli anni 90, mentre invece la versione anni 90 di The Outer Limits è riuscita a cogliere in pieno il successo del pubblico. Ironicamente, a 40 anni dall'esordio delle serie, i due ruoli si erano ribaltati. Tra l'altro, The Outer Limits, quella, il remake, diciamo la versione 90, è passato anche in Italia su Allora Tele Monte Carlo.
Infatti me la ricordo che la guardavo la sera.
Ah, TMC, quante cose è riuscita a farci vedere.
Ecco. Adesso alcune chicche, ragazzi. Allora, molti dei mostri di The Outer Limits rincomparvero nella serie originale Star Trek. Per esempio, il microbo bestia dell'episodio The Probe fu utilizzato come la famosa orta nell'episodio del mostro dell'oscurità, e mosso tra l'altro dallo stesso attore che si chiama Jonas Prohaska. Poi la tempesta ionica vista nell'episodio The Mutant, che è un raggio proiettore che luccicava attraverso il liquido di un contenitore con della brillantina sospesa, venne utilizzato come l'effetto del teletrasporto di Star Trek. La maschera scura utilizzata in The Duplicate Man fu utilizzata dal dottor Thomas Layton nell'episodio La Magnificenza del Re. La creatura di The Duplicate Man e quella di Second Change ricomparvero brevemente nell'episodio pilota di Star Trek Lo Zoo di Talos, The Cage, imprigionati nelle gabbie vicino a quelle del capitano Christopher Pike.
Dove vuoi mettere degli orsi se non in uno zoo e nelle gabbie?
È bravissimo, vedi che tutto si chiude. Anche la tecnica per rendere le orecchie a punta per David McCallum in The Six Finger fu utilizzata in Star Trek per il particolare trucco di Leonard Nimoy, che fra parentesi comparve anche in due episodi di The Outer Limits, che è Production and Decay of Strange Persicles e I Robots. Tra gli attori,
senza le orecchie a punta.
Senza le orecchie a punta, sì, era in borghese, si può dire così, al naturo, no? Tra gli attori che comparvero sia in Star Trek che in The Outer Limits si può anche annoverare anche William Shatner, che comparve nell'episodio The Cold Ends, Warm Earth, come un astronauta a lavoro sul pianeta Vulcano. È vera questa, per cui vedete tutto si chiude. Altri ancora che successivamente sarebbero entrati a far parte del cast regolare di Star Trek furono Grace Lee Whitney, che sarebbe l'attendente Janice Rand, l'attendente del capitano, nell'episodio Controlled Experiment, e James Doohan, cioè alias Scotty, nell'episodio Expanding Human. G. Roddenberry, fra parentesi, fu spesso presente negli studi di produzione The Outer Limits e collaborò con buona parte dello staff della serie, fra cui Robert Justman e Wang Chang, per la produzione di Star Trek. Un'altra cosa interessante è che Harlan Ellison, che avevamo citato poc'anzi, contestò a James Cameron l'originalità di Terminator.
E la miseria.
Sostenendo che fosse un'idea ripresa in larga parte dal suo lavoro in The Outer Limits. Cameron però ammise di essersi ispirato al lavoro di Ellison, che fu risarcito economicamente e ottenne una menzione nei titoli di coda del film Terminator, quello dell'84, nei quali i creatori del film, fra virgolette, riconoscono il lavoro di Harlan Ellison, chiuse virgolette. Cameron espresse la sua contrarietà alla decisione della Orion Pictures, il quale tuttavia però lo obbligò ad accettare l'accordo con Ellison, minacciando però se non di fargli pagare direttamente a lui i danni richiesti dallo stesso. Cameron in seguito dichiarò: non avevo altra scelta che accettare l'accordo. Venne anche imposto il silenzio sull'intera vicenda.
Ma scusa un attimo, c'è veramente questo riferimento in mezzo?
In che senso?
Cioè nel senso nel lavoro di Harlan e Ellison?
Allora, ci sono alcuni episodi che sembrano tratti da Terminator, cioè non vederla come un singolo episodio. Ci sono un paio di episodi che parlano proprio di androidi, uno che torna indietro nel tempo per uccidere un qualcheduno che faceva parte di una semi-resistenza. Per cui...
Ok, questo è abbastanza similare effettivamente.
Per cui diciamo, se vuoi, vedila così Matteo, non era un solo episodio che citava, ok? Uh-huh. Era una serie di episodi che sommati assieme l'idea veniva fuori il Terminator, per intenderci.
Ma infatti la mia domanda era riferita a una considerazione da parte tua, cioè nel senso, tu vedevi anche tu hai visto la somiglianza...
Io quei pochi che ho visto, tenete conto che non ho visto, mi sono fermato alle prime due stagioni di The Outer Limits, che tra l'altro sono quelle che si riescono tranquillamente a recuperare. E in effetti tre episodi, se vuoi, viene fuori un buon quarto di trama di Terminator.
Ok, va bene.
Sì, che non è proprio pochissimo considerato.
No, esatto, che non è che abbia tutta sta gran trama.
Esatto.
Ecco. Prima vi ricordate che parlavamo di The Demon with the Glass End, quell'episodio che tra l'altro ha vinto anche un premio Hugo?
Sì.
Il mitico Michael Straczynski, creatore di Babylon 5, discusse sempre con l'autore, che era sempre Erland Ellingson, la possibilità di un sequel ambientato proprio sulla stazione spaziale, però una serie di circostanze hanno impedito la realizzazione dell'episodio. Per cui, allora, come dire, serie da assolutamente da recuperare, si trovano su Amazon almeno i primi tre cofanetti delle prime tre stagioni, mi pare, tanto sono molto ben fatti, ovviamente non hanno i sottotitoli in italiano. Speriamo che prima o poi qualche emittente, perché i diritti in Italia mi pare che c'è qualche casa di distribuzione che li abbia ancora in mano, speriamo che si svegli e almeno sottotitolati ce li faccia vedere, perché
oppure che per che perdano definitivamente i diritti, così qualche fan si mette a fare i sottotitoli per i fatti suoi,
che ci sono poi,
ecco.
Ottimo. Diciamo che, allora, ovviamente io, ragazzi, sapete che cito sempre, e su Fantasia ci sono sempre le foto ufficiali. È ovvio che se ci si rivolge ai satelliti alternativi, chiamiamoli così, sono...
C'è qualcosa?
No, c'è tutto,
okay.
Tutto con sottotitoli.
Quindi se siete disperati e non ci capite una mazza di inglese, adattatevi alle circostanze.
Noi comunque nelle note mettiamo i link ai DVD della serie originale.
Sì. Esatto, esatto.
Si trovano anche quelli della serie del 95, di cui io onestamente non ho un ricordo così malvagio. È vero che è molto tempo che non li vedo, però non mi sembrava per niente male neanche quello.
No, e tra l'altro ce n'erano un paio che erano praticamente dei remake di episodi della, chiamiamola, serie classica, chiamiamola così. Però sinceramente è stata una gran serie. Anche lì però, Claudio, peccato che anche lì caduta nell'oblio, cioè fatto un passaggio su Telemonte Carlo, poi sparita.
Eh sì, quello purtroppo è un po' un grosso limite.
Ma è un grosso limite della maggior parte delle serie che sono passate in televisione da noi, non è che...
No, il problema è che sostanzialmente ci stiamo perdendo tutto quello, ma anche per esempio ai confini della realtà. Ai confini della realtà me li ricordo negli anni 60, che ero piccolissimo io, ancora la prima stagione che era stata saltuariamente trasmessa dalla Rai. Fra parentesi, mi ricordo che quando c'era stato lo sbarco sulla Luna era stata utilizzato due o tre episodi di Confini in realtà come riempitivo fra le vari stacchi della diretta dello sbarco sulla Luna.
Mi pare una buona scelta per rendere angosciante,
ecco, bravissimo. E anche lì io mi ricordo quando l'Aimè compianto Canal Jimmy aveva preso tutta la serie, aveva fatto un ottimo lavoro, perché aveva fatto tutta la serie ovviamente recuperando le puntate che erano passate in Italia con l'audio originale, e poi sottotitolando quelle mancanti o quelle inedite. Ma purtroppo ci stanno negando alle nuove generazioni, sempre ammesso che ovviamente poi non siano recuperabili su altri supporti, però stanno negando pezzi di fantascienza che sono storici.
Cioè, scusa, come vuoi non trasmettere 8 talent diversi musicali? Non hai spazio per fare qualcos'altro, no?
No, sì. io spero sempre nello streaming, in Netflix che si svegli.
Esatto, in realtà non è tanto mandarli in televisione, perché secondo me...
Non sono ancora così tanti quelli che vanno di streaming, cioè un sacco di gente sta ancora attaccata alla televisione in Italia.
Sì, ma non sono quelli che guarderebbero Outer Limits.
No, infatti semplicemente glielo imponi, vuoi vedere la televisione? Questo c'è in televisione.
Ma lì c'è sempre il solito discorso che fa sempre Aldo: la gente guarda quello che la televisione le propina, la televisione ti propina quello che la gente vuole.
Era quello che stavo dicendo, infatti,
è un gatto che si morde la coda. E imporlo anche lì, io sono perfettamente d'accordo con te. Per esempio, io sono sempre, tranne quelli ovviamente sulle piattaforme pay, sono sempre più dell'idea che un canale dedicato in chiaro, dedicato alla fantascienza, al fantasy televisivo, ci starebbe.
Ma sì, ma perché adesso ci sono talmente tanti di quei canali e ogni emittente ha comunque almeno 4-5 canali a testa. Cioè, poter trasmettere qualcosa che non siano televendite o i soliti talent, ce la puoi
il
fare.
Il problema è che non essendo in streaming, lì rimane sempre la questione degli sponsor e di chi paga quella trasmissione. Che costa parecchio comprare le frequenze per,
vero.
Per la trasmissione. Quindi, piuttosto che chiudere, vai con delle cose che è più facile che la gente ti guardi e che è più facile vendere a chi compra gli spazi pubblicitari. Non è lì che dovrebbero fare queste cose.
Ah, in generale
è nello streaming il futuro, ecco.
No, ma non per niente, ragazzi, infatti, se voi notate, sia su quelli a pagamento che su quelli free, c'è la proliferazione dei canali cosiddetti crime, quelli che trasmettono polizieschi più o meno truculenti, perché attualmente è il genere che tira e dove te l'investimento pubblicitario lo fai abbastanza ad occhi chiusi, cioè il ritorno ce l'hai tranquillamente.
Anche il crime comunque è cambiato col tempo, perché se pensi a Law and Order, che è la serie storica di crime,
se pensi al commissario Derrick, al com'era? Tenente, commissario,
Forse cambia Derrick. Da serie a serie.
Guarda, io avevo mezzo innamoramento a suo tempo per CSI, parlo della serie quella,
la prima stagione,
la classica, quella con quella a Las Vegas, per intendere.
Las Vegas.
Poi c'è stata una puntata in cui avevano scoperto per questa vita non faccio tanto ormai è passata da anni, per cui non è uno spoiler.
Saranno 8 anni che...
Esatto. Praticamente era, questa ragazza faceva la vasaia, per cui immaginate la scena che lei fa il vaso con quello, con solo coso che gira, no? Per cui lei modellava il vaso, ok? Viene uccisa e loro riescono... Praticamente, dato che l'assassino la chiama per nome, loro riescono con una sorta di grammofano, leggendo le tracce che lei aveva lasciato con le dita sul vaso, a sentire la voce di chi l'aveva uccisa. Io da quella puntata lì ho detto basta, ho chiuso,
Sì, ma cioè, fasi di LSD probabilmente produceva una trama meno scema.
No, ma il problema è che possono sfruttare trame realistiche senza lì, eravamo veramente, ma neanche fantascienza, eravamo, hai ragione te, delirio lisergico praticamente. Perché
e beh, lì è, tutti però quei telefilm lì hanno sempre questo grosso, enorme problema che tanto la persona media che guarda non ha idea di come funzioni la tecnologia che sta dietro. E ad esempio io tutte le volte che dicono ingrandisci la fotografia, guarda nell'occhio della persona, si vede il riflesso, aumentiamo la risoluzione. No, se la fotografia ha quella risoluzione lì non puoi aumentare la risoluzione. E lo fanno da tastiera, nessuno usa mai un mouse, è una roba molto strana.
Filmati delle telecamere di sorveglianza in notturna.
Sì, in formato 4K, anzi sì. 5K siamo già praticamente
o telecamere che vedono dietro gli angoli, perché no, sposta la visuale di 54 gradi a destra.
No, se per quello, per esempio, quello che a me tuttora mi piace ancora è Law and Order, però proprio la serie normale, non i vari spin-off.
Perché Law and Order ha sempre avuto dalla sua, non il voler risolvere i casi, ma raccontarti in maniera romanzata come funziona la giustizia in America. Sì.
Anche perché in Law and Order
è sempre romanzata, eh?
No, Matteo. Poi anche perché in Law and Order spesso e volentieri perdono i buoni.
Esatto, e quello è bello, effettivamente. O anche quando vincono, sono convinta di aver perso.
Sì, secondo me è una gran serie. Sarebbe da lanciare l'idea di fare una puntata ai ragazzi di Pilota, magari. Se faranno un giorno.
Tu fai conto che credo che abbia 25 anni Law and Order,
quasi ormai, mi sa che.
Sì, perché mi pare 10-12 stagioni, una roba folle. Secondo me è quella ancora più realistica, più godibile, eccetera. Non per niente dopo i due spin-off che avevano fatto, anzi non so se ne hanno fatti anche, perché avevano fatto anche quello ambientato, se non sbaglio, in Inghilterra. Anche in Francia, ma non vorrei sparare una cavolata, però gli altri due che erano Criminal Intent e Special Victims Unit, però secondo me non erano...
Diventavano molto cruenti quelli.
Sì, e non erano come la serie originale, che manteneva anche un livello di, passatemi il termine, di, come posso dirvi, signorilità. cioè riusciva a prenderti senza cadere nel truculento, senza tirare fuori il mostro della settimana.
La prima puntata è andata in onda il 13 settembre 1990.
Mamma mia.
26 anni.
Sì.
Ma è ancora Claudio, è ancora in produzione?
No, hanno smesso nel 2010.
Ah, quello l'onore normale, perché gli altri invece mi pare che vanno avanti. Fra parentesi, quella dove ci lavorava, come si chiama l'attore, quello che ha fatto anche Full Metal Jacket e Men in Black, del Toro?
Aspetta.
Vincent D'Onofrio.
Mm. Ok.
Vincent D'Onofrio, tra l'altro, sul set a momenti ci lasciava le penne, ha avuto un coccolone sul set. Mm. Infatti c'è stato un periodo che lui era sparito e poi pian piano si alternavano due coppie di detective nella conduzione dei cose, perché lui ha avuto, durante la registrazione di un episodio, ha avuto un infarto praticamente.
E comunque sta pensando a Law and Order, non andiamo neanche così tanto lontani dal tema fantascienza, volendo. Mm. La tiro un po' per i capelli il collegamento, però provate a seguirmi. Perché Law and Order ti fa delle analisi sulla società d'adesso, ma gli spunti che utilizza sono spunti che potrebbero andare benissimo bene per una serie di fantascienza. Cioè, come si comporta la società e le scelte morali che deve fare la società di fronte a dei crimini.
Ma guarda che non è una sparata, ragazzi, cioè si potrebbe fare benissimo, secondo me, senza fare tanti voli arditi, un parallelo con X-File.
Oddio, aspetta, no, estendi il discorso.
Praticamente X-File veniva in una, praticamente quantomeno all'inizio, era sostanzialmente una sorta di, come dire, di analisi della paranoia della società americana buttata dentro il discorso dei complotti, del governo che non ti dice la verità fino a tutti, fino al 100%. Per cui ci può stare una sorta di parallelo.
Ok, no, io probabilmente il collegamento lo vedevo più diretto, tipo col giudice Dredd, però vabbè.
Sì, no, beh, lì, qual è tra l'altro il giudice Dredd? Quell'infame remake, reboot?
Il reboot non l'ho visto.
E fai bene.
Allora, il reboot ha delle scene d'azione interessanti, ma non ha nessuna trama. Mettiamola così.
Forse profondissima quella dell'uno, cioè,
no, a confronto quella dell'uno era Shakespeare.
Tra l'altro poi scoppiazzato da un film, se non sbaglio, da un film indonesiano, fra parentesi.
Sì, che non mi ricordo come si chiama, quello che è tutto nel condominio e devono sfondare le porte e uccidere e picchiare qualunque cosa si muova.
Comunque
The Ride.
Sì, Ride. Esatto. Tanto Dredd, secondo me, è Sylvester Stallone con la Diane Lane che le fa da supporto e basta, e finisce lì.
Sì, gli veniva bene. Cioè, so che è blasfemia probabilmente per chi ama molto il fumetto di Dredd, però gli è venuto proprio bene.
Disgressione che non c'entra niente. Invece mi sono rivisto in versione, cioè, versione bella, nel senso, visto bene, invece Demolition Man, e ragazzi, da morire da ridere, bellissimo. È bellissimo.
Demolition Man è bellissimo, credo sia uno dei miei film comfort zone. Quando non so cosa guardare, sono un po' triste, lo metto su.
È veramente bello. Sopra le righe, con tra l'altro lui che, il Sylvester Stallone, che si prende in giro in una maniera... Secondo me quello lì per Sylvester Stallone e True Lies per Arnold Schwarzenegger sono stati due film che li hanno veramente...
Mi hanno fatto un pochino fare lo step oltre il sono l'uomo d'azione.
Sì.
Beh, dai, in Demolition Man quando fa
le conchigliette.
E la biblioteca Schwarzenegger.
Sì, no, era il presidente, perché l'hanno fatto presidente e lui fa una faccia no, come dire.
E non si era ancora candidato per fare governatore all'epoca, quindi.
No, veramente un gran film. Bene, ragazzi. Chi tocca dare i contatti?
Di
discrezione.
Claudio, i contatti è compito tuo perché c'hai una precisione, un'abilità nel farlo, guarda.
Se vi piace Fantascientificast potete ascoltarci su iTunes e su Spreaker. Vi invitiamo a lasciare dei commenti su Spreaker, delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle su iTunes. Ci potete scrivere in settimana su Twitter @fantascicast oppure a redazione @fantascientificast.it. Le puntate le trovate tutte su fantascientificast.it o su QWERTY.it, che è il network di questa trasmissione, su cui potete anche andare per donare una quantità di denaro che ritenete giusta al network o per associarvi all'indirizzo QWERTY.it/associati.
Ottimo.
Ormai vado a macchinetta, lo so, sì, memoria, davvero. Io non faccio più niente, spengo il cervello e lascio andare.
Ma infatti, vedi, avevo ragione a dire, sei meraviglioso per fare questa parte, no?
Grazie.
Sono un lecchino della Madonna. Va bene. Direi che dal punto di comando potrebbe essere anche un po' tutto.
Bene, allora dai, a questo punto do io il via al giro dei saluti. Omar Serafini.
Claudio Serena.
E Matteo Mantovanelli.
Ciao.
Alla prossima. Ciao. Ciao.
We now return control of your television set to you until next week at this same time when the control voice will take you to the outer limits.